Vorrei partire a commentare un po' questo Vangelo che abbiamo ascoltato quasi dalle ultime parole, dalle parole che diceva la gente dopo che Gesù ha fatto il miracolo che abbiamo ascoltato. Poi vediamo che miracolo ha fatto. Qui penso che avete già sentito, avete già capito. Ma vorrei partire dal fondo. La gente cosa diceva? Un grande profeta è sorto tra noi e... La frase che mi interessa di più è questa seconda. Cos'è che diceva? Dio ha visitato il suo popolo. Dio ha visitato il suo popolo. E facendo un po' meditazione su questo Vangelo mi siete venuti in mente, mi è venuto in mente il quadro che c'è là, alla vostra sinistra, in fondo. Vedete che c'è il papà Zaccaria, il papà di Giovanni Battista, che sta scrivendo, un uomo anziano che sta scrivendo, vedete, su una tavoletta. Sta scrivendo Giovanni e il suo nome. E poi dopo il Vangelo dice che subito dopo Zaccaria si alzò e cominciò a benedire il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato il suo popolo. Questo tema della visita di Dio è un tema molto sentito, sia nell'Antico Testamento per il popolo ebraico. Gli ebrei dicevano, arriverà la visita di Dio, manderà il suo Messia e farà fuori tutti gli nemici di Israele. Il Messia sarà un generale e poi un re che farà diventare tutte le nazioni schiave di Israele. La visita di Dio era un bel... Infatti anche Giovanni Battista, il figlio di Zaccaria, all'inizio dirà delle parole molto severe su questa visita di Dio. State attenti che adesso è arrivata la scure che è già sulla radice degli alberi. È arrivato il castigamante, diceva così Giovanni Battista all'inizio. Però questo tema della visita di Dio era molto sentito anche dai greci. E sapete, Luca, l'evangelista che ha scritto questo brano di Vangelo, parlava ai greci. Infatti dicevano, c'erano delle storie che dicevano che gli dèi, la divinità, ogni tanto visitava la terra, però non lo faceva in un modo molto, molto bello, facevano i furbi gli dèi, si mascheravano, non so, da cacciatori, da poveri, oppure addirittura da animali. Mi sono ricordato per esempio la storia di Europa, il nostro continente si chiama Europa, era una bellissima ragazza, Zeus la vede e dice me la porto a casa mia. E allora si è trasformato in un toro. Europa ha visto questo toro, si è rimasta allibita. Questo toro gli ha fatto capire che poteva saltare sulla sua groppa e lei si è messa su come se fosse un cavallo. Però questo toro poi l'ha portata nel mare e Europa è scomparsa agli occhi degli uomini e è andata a finire nella casa degli dèi. Quindi Dio si è portato via Europa. E gli dèi facevano così, per esempio mi è venuto in mente Hermes che ha fatto così con Ganimede, che era un bravo, intelligente ragazzino. Diceva, questo qua è intelligente, mi serve, mi fa da segretario. E allora si è trasformato in aquila, è sceso giù, ha preso Ganimede e se l'è portato via. E di storie così ce ne sono. Allora, Dio ha visitato il suo popolo. La visita di Dio com'è? Secondo gli ebrei era, arriva il castigamante, gliela fa pagare a tutti. Secondo i greci, stiamo attenti perché se Dio ci visita ci porta via qualcosa di bello, qualcosa di buono. Sono un po' invidiosi delle nostre cose belle, le cose migliori, la gente migliore, le persone più belle, sia esteriormente che interiormente, ce le portano via. Gli dèi fanno così. Allora, il Vangelo che abbiamo letto è una visita di Dio, ma è come quella che si aspettavano gli ebrei? O come quella che si aspettavano i greci, oppure un'altra cosa? Domanda troppo difficile. È un'altra cosa, siamo d'accordo? È proprio tutta un'altra cosa. E questa è una cosa molto importante, perché guardate che noi, dentro, nel profondo del nostro cuoricino, quando pensiamo a Dio, o pensiamo che ci porta via qualcosa, o pensiamo che deve fare qualcosa che diciamo noi, qualcosa di forte. E invece Dio non fa né una cosa né l'altra, fa un'altra cosa. Noi dobbiamo imparare a vedere che cosa fa. Allora adesso proviamo a vedere che cosa ha fatto quel giorno a Nain, ok? Ecco, quindi torniamo all'inizio del brano di Vangelo, cominciamo a leggerlo. Si dice che abbiamo ascoltato che Gesù, che cosa stava facendo? Stava camminando, percorreva una strada, passava per villaggi e città. E quel giorno lì, dietro di lui, che lo seguivano, chi c'era? I discepoli e anche tanta gente. Quindi c'era un corteo di gente che camminava dietro a Gesù. A un certo punto questo corteo di gente, ve lo immaginate, Gesù davanti e dietro tutti i ragazzi della catechesi di Palazzano. Oggi finisce la catechesi, giusto? Siete ancora in tanti, ma facciamo finta che siete voi il corteo di Gesù. E Gesù sta davanti e voi gli state dietro. A un certo punto questo corteo arriva vicino alla città, al villaggio di Nain. E lì c'è un altro corteo. È lo stesso, è uguale? È un corteo simile a quello di Gesù? Quelli che seguivano Gesù erano tristi? No. Gesù aveva fatto miracoli, aveva appena guarito il servo del centurione. Erano lì tutti con gli occhi sbarrati, erano tutti contenti. Guarda cosa ha fatto Gesù. E invece il corteo che esce da Nain, triste, perché cosa stavano facendo? Un funerale. Un funerale di chi? Di un ragazzo che era, cos'è che dice il Vangelo? Perché anche capire bene che funerale era importante. Era figlio unico di una mamma, di una donna che era rimasta vedova. Quindi quella donna lì cosa aveva dovuto sopportare nella vita? Due grandi dolori, due grandi sofferenze. La morte di suo marito e adesso la morte di suo figlio. Quella donna lì era proprio, potremmo dire, nella debolezza più grande, nel dolore più grande. Riuscite a immaginare una sofferenza più grande di una mamma che perde suo figlio? Di una donna che aveva investito tutte le sue energie per realizzare il suo progetto di vita, fare una famiglia, e nel giro di poco non ha più né marito né figlio. Una donna che aveva detto da grande, magari quando era una ragazza, mi sposerò, sarò la moglie di e sarò la mamma di, e adesso non è più né moglie di nessuno e neanche mamma di nessuno. Quando ti capitano queste cose qui, non capitano a tutti, ma a chi capita, queste cose qui mandano in crisi, perché dicono, ma io adesso di chi sono? Ma io chi sono? Ho investito tutta la mia vita in questo progetto, fare famiglia, e la vita me la portate via, la morte me la portate via. Capite che quella donna lì era proprio l'immagine del dolore. Il corteo, dunque, di Gesù incrocia il corteo di questo funerale. Un corteo di gioia, di allegria, potremmo dire, di vita, incontra un corteo di morte, di dolore, di angoscia. Cosa succede? Gesù fa finta di non vedere. Dice, no, no, lasciate passare il funerale, poi noi andiamo da un'altra parte. Fa così. Cosa dice il Vangelo? Questa è la visita di Dio, eh? Cosa dice il Vangelo? Che Gesù, vedendola, vedendo questa donna, si dice una cosa che sente dentro Gesù. L'ho detta all'inizio della messa. Guardate che quello che dice, di quello che ha sentito Gesù, è importantissimo. Sentì, bravissimo, compassione. Cosa vuol dire compassione? Anzi, dice, sentì grande compassione per quella donna. Grande compassione. Cosa vuol dire compassione? Compassione. Cosa vuol dire passione? Passione viene da patire, soffrire. E con? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire con? Insieme, bravissimi. Allora vuol dire che Gesù ha sentito la passione, cioè il patimento, il dolore, la sofferenza, l'angoscia di quella donna lì. L'ha sentita come se fosse sua. l'ha sentita nel profondo del suo cuore, cioè non è rimasto indifferente, proprio tutto il contrario dell'indifferenza. Gesù ha capito che cosa stava vivendo quella donna lì, nel modo più forte che possiamo immaginare. La visita di Dio è questa qui, non è venuto a portar via niente, non è venuto per imporsi, è venuto per accoglierci nel momento del nostro massimo dolore, della nostra massima angoscia, quelle cose che noi non vorremmo vivere. Il Signore le prende su di sé, non ci lascia soli in quelle cose che noi non vorremmo vivere, ma che ci possono capitare nella vita. Tutti noi abbiamo qualche piccola grande angoscia, tutti noi abbiamo versato delle lacrime di dolore, prima o poi nella vita ci capita, e questa esperienza a volte ci fa sentire soli, un po' abbandonati, di nessuno. Invece Gesù, vedete, sente grande compassione, cioè vuol dire che non lascia sola quella donna, fa sentire a quella donna che non è sola, non sta piangendo da sola. È questa la visita di Dio. Il Signore ha visitato e redento il suo popolo. Questo è il modo di Dio di visitarci. Non è che Dio ci evita le difficoltà, questi sarebbero stati un po' un modo di ragionare come gli ebrei: abbiamo sofferto tanto, ma adesso arriva Lui e ci spazza via tutte le difficoltà, fa il castigamatti. Non è che ci porta via qualcosa e ci lascia a soffrire, ci porta via il meglio. Sta dentro le nostre difficoltà, ci chiede di passarci dentro. Questa è la visita di Dio. E le fa sue, le prende su di sé. Cos'è che dice Gesù a quella donna? Dice: non piangere. Forse anche a noi ci è capitato di vedere magari piangere qualcuno a cui volevamo bene e dirgli: non piangere. A noi capita di dire così, poi ci accorgiamo che come facciamo a dire non piangere a una mamma che ha appena perso il suo bambino? Che cosa possiamo fare per lei? Ma noi diciamo non piangere perché è come se facessimo un augurio: speriamo che non ti capiti più, dai, non piangere, perché mi dispiace vederti soffrire. Però non possiamo fare di più. Invece Gesù, nella bocca di Gesù, quelle parole di non piangere hanno tutt'altro significato. Infatti cos'è che fa Gesù? Tocca la bara, ferma il funerale e dice tre parole: ragazzo, ti dico, alzati. Cioè risorgi. E quel ragazzo lì cosa fa? Si siede sulla bara e comincia a parlare, cioè non è più morto, è vivo, è tornato alla vita. Gesù gli ha dato la vita, proprio perché la compassione di Gesù è così grande, è così forte, sì, è così potente, quel ragazzo lì ritrova la vita. Il potere di Dio non è quello della forza, come si aspettavano gli ebrei, non è quello di portare tutto per il proprio interesse, ma il potere di Dio è amare l'uomo, quando l'uomo si sente solo. Questa è la visita di Dio. Allora noi questa mattina chiediamo proprio questo dono, di sentire che Dio ha compassione di noi, che Dio in Gesù mostra il suo volto di compassione. Compassione. Non siamo soli nelle fatiche della vita. E quando ci scende qualche lacrima dagli occhi, pensiamo che Gesù ci dice non piangere, non perché appunto non sa che cosa fare, ma perché è capace di entrare con la sua compassione e riscattare, redimere, cambiare di significato ciò che stiamo vivendo. La nostra sofferenza può trasformarsi in gioia, il nostro lutto, il nostro lamento si può trasformare in danza, come abbiamo detto nel Salmo, abbiamo letto nel Salmo tra la prima e la seconda lettura. Un po' tutti noi dovremmo essere di quelli che dicono: ha trasformato il mio lamento in danza. E non è proprio una cosa che ci capita da fare in 5 minuti, magari ci mettiamo degli anni a capirla questa cosa qua. Però è questo il senso dell'essere credenti: scoprire che anche dentro le difficoltà della vita, le spigolosità dell'esistenza, il Signore non ci ha lasciati soli, il Signore è stato compassionevole, e proprio lì dentro il Signore ci ha fatto vedere una strada di speranza e di salvezza. o per qualcuno dura tanto questo cammino, perché le difficoltà da affrontare sono grosse. Però questo è il cammino che il Signore ci apre, ci spalanca. Lui stesso è stato il figlio giovane che è morto di una madre vedova, che è stata sotto la sua croce. Lui stesso ha patito la sofferenza di essere abbandonato, di non essere più di nessuno. E proprio fino lì è arrivato per mostrarci la possibilità di una speranza. È risorto perché è arrivato fino lì. Gli chiediamo anche noi di sentire che quando magari ci capitasse di arrivare fino lì, noi non siamo soli, di ricordarci che non siamo soli. E gli chiediamo di diventare il corteo della vita. Che cos'è la Chiesa nel mondo? Chi siamo noi nel mondo? Noi dovremmo essere il corteo della vita, quelli che stanno dietro a Gesù, non che non fanno i funerali, ma che nei funerali che fanno compiono dei gesti di speranza, non perché contano su se stessi, ma sulla compassione di Dio. Possiamo essere delle persone che seguono Gesù convinti, che diventano capaci di superare le differenze, che diventano capaci loro stessi, noi stessi, di compassione. Il Signore ci dia davvero questa grazia.